Indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.
When the desert wind smashed my camera down, we need a moment, put my packing back and walk back to town. Find me a room on the main avenue, and then out again, smoke myself at the full desert moon. Hitting south spins a little bit like this life. Every day it's a shot of roulette, and you get what you get. Last days I got me prostitutes on the street, waving at the wheelers like sirens dangerously. And then I got me a dead cat on the side of a lane, with no shame, a truck driver watching a porno at the petrol station. More humanity in this guy, your arrogant poetry, and you claim to be right. When I saw it about falling, could have reached it with a hand and save it, but I felt for that to pay in a way, and it was fair, and I had to let it die at the right place at the right time. Today I got me in the desert, nothing's better to feel the heaviness of this time. Today something has died, and something is born between the rocks and the sand, with the keys in my hand, and no matter about my back like with the camera. Desert wind smashed my camera down. When the moon put my packing bag and I walked back to town.
Buonasera a tutti, benvenuti ad Indica, nuove narrazioni sonore da Matteo e Salvatore. Abbiamo qui in edizione straordinaria, se così si può dire, post live, Gypsy Rufina, che è venuto qui a suonare allo Sherwood Open Live, e noi post Open Live lo teniamo prigioniero ancora 10 minuti per...
Mi tenete più prigioniero dalle birre.
Esatto.
Che qua scorrono molte.
Scorrono.
Le birre scorrono.
Scorrono a fiumi, scorrono.
In realtà mi aiutate, perché poi insomma... altrimenti sarei di sotto ad ubriacarmi, quindi...
Diciamo che l'intervista è una buona scusa per non ubriacarsi.
Infatti mi aiutate, sì.
Però
sì,
detta
sì.
Così non è il massimo,
No, vabbè, però vabbè, se sai, comunque quando stai in giro, insomma, succede che tutte le sere bene o male bevi, quindi se una sera bevi meno, insomma...
Sì, dai,
tanto berrò dopo l'intervista, quindi raga non...
quindi comunque c'è sempre tempo.
Sì.
Perfetto. Salvo, iniziamo con le domande?
Assolutamente sì. In realtà io volevo cedere a te l'onore della prima domanda.
La prima domanda. Allora, abbiamo letto che praticamente tu hai un passato hardcore punk.
Sì, 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 sì.
La domanda che mi sovviene così è come, diciamo, hai cambiato il tuo percorso musicale dall'hardcore punk più giovane a questa vena folk blues.
Ok. Ma guarda, in realtà ti dico, la vena folk blues in realtà ce l'ho sempre un po' avuta, nel senso che fin da piccolo ascoltavo dei dischi folk blues, che erano dischi dei miei genitori, i primi vinili erano insomma decisamente folk, insomma roba, non so, i classici, Neil Young, Bob Dylan. Io ho imparato a suonare la chitarra con queste robe qui, quindi meno male l'ho sempre ascoltata quando ero piccolo. Poi crescendo chiaramente c'è stato tutto insomma il percorso musicale che è arrivato, sai, quando avevo più o meno 13, 14, 12, 13 anni ho cominciato ad andare in skate, quindi ho cominciato ad ascoltare la musica, le colonne sonore dei video di skate erano questi gruppi punk hardcore californiani, e quindi cominciavo ad interessarmi di queste cose, cercare i dischi, ho cominciato ad ascoltare quelle cose che sono state tutte insomma quelle cose che poi mi hanno accompagnato un po' per tutta la mia età da teenager, e non solo, perché poi insomma ho avuto una band hardcore che ho suonato fino a quando bene o male avevo insomma 28 anni, ho sempre suonato quella roba lì, anche se poi insomma comunque c'è un disco di Neil Young, me lo mettevo, insomma mi ha sempre ascoltato di tutto. Però sì, per colpo poi arrivare a suonare in acustico è successo anni dopo, perché comunque sai, quando cresci insomma la band è difficile continuare ad andare in giro, chi si sposa, chi fa i figli, chi roba, bla bla bla. Io volevo continuare a suonare, quindi ci sono stati insomma anche dei viaggi, delle permanenze che ho vissuto in altri posti che mi hanno un po' indirizzato verso il suonare la chitarra acustica e cominciare a scrivere canzoni, e ho detto beh, un buon modo per viaggiare, quindi facciamo così. Ottimo. Però in realtà l'hardcore è sempre quello che faccio, nel senso, in realtà non, anche se non si direbbe.
Cioè, come diciamo, c'è nell'attitudine?
Ma in realtà, al di là del genere musicale che suono, in realtà diciamo non è cambiato molto nel mio modo di fare musica, nel senso in realtà suono dai centri sociali ai posti un po' più, chiaramente facendolo poi per lavoro negli anni vai a suonare in altri, insomma un po' in tutti i tipi di posti, ma però non in tutti i posti, perché fortunatamente suonando da solo, facendo come mi pare, posso scegliere dove andare a suonare, quindi comunque c'è sempre una certa coerenza nei posti dove vai a suonare, eccetera. E sì.
Ok, io lascerei a te.
Io invece avevo invece una domanda, visto che si è parlato anche di viaggi, di percorsi musicali e non solo. Tu poco fa, visto che ti rubo proprio una domanda direttamente dal live, dalle zanzare finlandesi alle autostrade tedesche, questa è un po' la tua dimensione, cioè il viaggio, forse anche in versione un po' kerouacchiana, diciamo. Sì, descrivila, sì, no, come ti viene.
Ma le canzoni vengono durante i viaggi, perché insomma poi viaggiando molto le canzoni poi vengono in diversi modi. Può darsi scrivere una canzone a casa sul divano, come può essere che la scrivi in giro. Devo dire, molte mie canzoni sono canzoni che ho scritto sulla strada, sì, e quindi vengono insomma da cose che ti succedono, posti che vedi e insomma esperienze, però non necessariamente. Sì, devo dire che probabilmente l'80% sono scritte on the road, come dicevi tu, insomma, per citare Kerouac, che è stato insomma all'epoca è stato uno degli autori che ho letto, tant'è che anche quando vivo negli Stati Uniti insomma ho anche rifatto certi viaggi, insomma da Larimer Street a Denver fino in Messico, quindi però vabbè, quelli erano altri tempi, erano molti anni fa, quindi insomma sono un po' la mia formazione giovanile, come dire.
In realtà volevo portarti proprio a questo, visto che tu hai accennato anche alla tua esperienza negli Stati Uniti. Ho notato con certo piacere, insomma, che tu hai poco fa suonato il banjo, Nei ritmi, nei suoni che riproponi, ma in realtà anche con la chitarra, non solo col banjo. Comunque in linea generale ho ritrovato un ritmo, un blues che cerca di ripercorrere un po' quello delle origini e, se vogliamo, anche con qualche venatura un po' nativa americana.
Ma sì, beh, diciamo la musica così, lo stile americana, diciamo così chiamato, del blues e del folk, sicuramente c'è una componente, cioè sono molto legato, insomma, a cantatori americani, eccetera. Il banjo stesso, che in realtà poi è uno strumento che viene da uno strumento africano.
È il modo in cui lo suoni, in realtà, che mi fa pensare a quello, non lo strumento in sé.
Sì, beh, il modo è, sì, effettivamente sì, è quel modo in cui suono il banjo, è quello perlomeno che ho fatto stasera, è detta una tecnica tipo old time, in effetti, claw hammering si chiama, che un po' è quella un po' del banjo dei primi del Novecento, così, insomma, detta old time, che è una tecnica che mi piaceva, che ho studiato, diciamo, che ho imparato, che mi affascinava, e quindi sì, nel modo di suonare, poi, come dici tu, perché poi nei ritmi, nelle robe, poi non è necessariamente molto americano, nel senso, sono, non so, pochi giorni fa suonavo in un posto in Belgio e c'era questo ragazzo magrebino che, insomma, era marocchino, credo. Insomma, dopo il concerto è venuto e mi ha detto: "Ah, fighissimo, guarda, mi piace tantissimo, perché nel modo in cui suoni in realtà ci trovo molti ritmi della musica del mio paese", insomma. Quindi sì, alla fine, al di là del banjo, di come lo suoni, eccetera, comunque, ti ripeto, mi piace pensare che la musica è un po' musica del mondo, insomma.
C'è, diciamo, un aspetto che mi ha colpito molto sempre del modo in cui suoni, ovvero che la tua musica è come se non avesse mai una fine, fosse sempre in continua corsa. E quindi mi viene da chiederti, sempre relativamente al viaggio, dove hai viaggiato e quali sono i posti che magari ti sono rimasti più nel cuore, che ti hanno segnato?
Ma ce ne sono tanti, poi ogni posto è speciale, in realtà, perché, insomma, sarebbe difficile dirti preferisco suonare, non so, nei Balcani piuttosto che nell'Est Europa, o piuttosto che in Brasile o in Argentina. Ogni posto è speciale, ti rimane dentro per qualcosa, è difficile dire quale posto preferisco. Sì, è veramente difficile, perché mi piace andare un po' in tutti i posti, poi ogni posto, insomma, ha le sue peculiarità e la gente. Quindi no, non saprei dirti se c'è un posto che preferisco rispetto agli altri, però sicuramente c'è una predilezione, come si dice, per i posti magari non eccessivamente battuti, cioè magari mi affascina molto andare magari, appunto, nell'Est Europa, nei Balcani o in Brasile, in Uruguay, in Argentina, piuttosto che magari i classici, appunto, Centro Europa, dove c'è di tutto, dove c'è, nel senso, a livello musicale, dove passa di tutto, e quindi la gente è un po' più abituata a questo, no?
Sì. C'è un giornalista italiano che si chiama Paolo Rumiz, che ha scritto una decina d'anni fa un libro che si intitola È Oriente, dove racconta proprio di come, appunto, la zona dei Balcani fino alla Russia sia diciamo, abbia questo mistero, essendo poco battuta, regala molto più molti più contenuti ed emozioni rispetto ad andare in posti, appunto, già conosciuti, come magari anche la Spagna e via. Mi collego alla Spagna.
Sì, sono d'accordo, sì.
Ottimo.
Sì.
E quindi c'è una conferma di più.
Sì, sì, no, sono
voci su questa cosa.
Hai detto, insomma, una cosa vera che condivido completamente.
Comunque, collegandomi alla Spagna, cioè, durante il tuo concerto hai suonato un pezzo,
sì,
ispirato ad un aneddoto. Ce lo potresti dire?
Sì,
per chi non c'era,
sì, sì, sì,
a live?
Ma in realtà, sai, le canzoni poi tutte hanno un aneddoto. In realtà potrei dirti un aneddoto per ogni canzone, perché è così. Ma quella in particolare che ho detto stasera è una di quelle che, sai, tutte le sere, se cominci a dire gli aneddoti delle canzoni, stai, cioè, un'ora di concerto, 90, cioè, 50 minuti stai parlando, praticamente. Quindi non è che puoi raccontare tutto, perché riesco a concentrare sulla musica. Quella che ho detto stasera è una delle, se l'ho detta perché insomma è una che mi piace raccontare, perché spezza un po' anche un attimo la, come dire, la tensione, volendo, insomma, perché è una storia abbastanza simpatica. Sì, in realtà parla semplicemente, mi trovavo a suonare in Spagna, uno dei, dei miei tour così, e suonavo insomma nel sud della Spagna e c'era questo posto che si chiama Deserto de Tabernas, che è praticamente dove girano tutti i film spaghetti western, i film lì, perché sembrava un deserto di quelli insomma del Far West. E sì, la storia insomma è divertente, perché comunque ero lì semplicemente a, volevo vedere questo posto che era lì vicino, quindi vado lì con l'autobus da solo con la chitarra, dico cazzo mi faccio una foto fighissima nel deserto con la chitarra, e invece praticamente non c'era nessuno, quindi ho messo, cioè devo farmi la foto da solo, quindi ho fatto lo scatto automatico e sai, ho messo la, la mia camera, la macchina fotografica su, sulla custodia della chitarra in piedi. E niente, a un certo punto mentre andavo nella foto è arrivato una botta di vento che ha sbattuto per terra la custodia della chitarra e la macchietta si è rotta, quindi non sono riuscito a farmi una foto, però è stato insomma lo spunto per scriverci una canzone che... E sì, questa era l'aneddoto che lo dico spesso durante i miei concerti quando suono quella canzone.
E comunque gli aneddoti a me piacciono molto, per, cioè personalmente,
nel anche senso... a me.
Sapere il motivo che sta dietro una canzone, magari senza andare nello, troppo nello specifico, mantenendo sempre quel grado di mistero, di non conoscenza. Comunque è bello collegarci il suono e l'immagine. Salvo, ma tu hai altro da chiedere?
Sì, 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 assolutamente sì. Allora, sempre pre-live, ci avevi detto che ami costruire i tuoi strumenti da solo e ti abbiamo visto anche con... uno strumento che tu praticamente usi per darti il ritmo col piede. Volevo che tu ci spiegassi un po' da dove nasce questa tua passione per costruire da solo gli strumenti. E poi permettimi di dire, non c'è nulla di più blues di questo, se consideriamo anche da dove viene il blues, che il massimo dell'artigianalità, insomma.
Sì. Infatti è così, in realtà, che... Ma quello che c'è stasera è un semplice stone box, che è appunto una scatola dove batti con il piede e ti dà il ritmo così. Io costruisco la cosa più complicata che riesco a costruire, perché insomma faccio in realtà stone box, microfoni, robe, mi piace costruire. Ma i cigar box in realtà sono delle cigar box guitar, si chiamano, sono delle chitarre fatte con le scatole di sigari, appunto, che insomma vengono un po' anche dalla tradizione dei bluesmen squattrinati che non avevano i soldi per comprarsi la chitarra, quindi si costruivano queste chitarre con una scatola di sigari, ci attaccavano un manico e poi delle corde, insomma, di recupero di vecchie chitarre e...
tutto alla buona, insomma.
Tutto alla buona, poi invece ovviamente insomma ne fanno di tutti i tipi, anche elaborati così, con pick up di chitarre, però mi piace, io personalmente li costruisco senza tasti, quindi solo fretless, solo slide, molto rudimentali così, e li costruisco addirittura con i piezi, insomma, quindi amplificati, cioè veramente costo insomma quasi zero, perché insomma devi comprare giusto le meccaniche, una scatola di sigari a meno che tu non la trovi così, e poi un po' di manualità, nel senso imparare a shapeare il manico con gli attrezzi giusti e tiri fuori queste chitarre che tra l'altro stasera in realtà non l'ho suonata, perché stasera, ecco, visto insomma volevo un po' concentrarmi così sul concerto un po' più così, ho pensato di suonare in acustico, suonare il banjo, quindi stasera quella è un po' più, diciamo, un po' più hardcore, ecco,
sì, un po' più.
E quindi sì, mi piace costruirmi gli strumenti, e è molto blues, come dicevi così.
Bene.
Chiamate in diretta.
Esatto. Questo era il mio telefono che squillava, non so chi mi chiama, però vabbè.
È okay. Il bello della diretta, raga. Okay. È il bello della diretta.
Assolutamente. In realtà sembrava tipo un po' come tipo suona la campanella, tutti a casa.
Solo che invece di andare a far merenda andiamo a bere birra.
No, prima di andare a casa, visto che comunque in realtà questa suoneria sembra faccia da preludio in realtà alla puntata che sta per terminare, però non volevo lasciare Gypsy Rufina senza prima avergli chiesto una cosa che in realtà avevo già chiesto prima, ma che vorrei approfondisse nuovamente.
Dimmi.
Cosa trovi di diverso nei live suonati rispetto al pubblico italiano e rispetto al pubblico nei vari posti del mondo in cui sei stato. Se puoi fare una comparazione, diciamo, nei limiti del possibile, ovviamente, di quello che ti viene in mente.
Oh, oddio. Guarda, in realtà, cioè, fare comparazioni a livello di posti, insomma, robe. Ma in tutti i posti trovi dei posti dove c'è la gente che ascolta, dove la gente che è molto interessata, e posti dove la gente magari va soltanto a bere in un locale, quindi non gliene frega niente del concerto. E credo che bene o male i pubblici europei si assomiglino un po' a tutti, nel senso, appunto, c'è il posto, magari vai, sono in un bar dove non ti ascoltano, invece un altro posto va benissimo. Quindi direi il pubblico bene o male europeo è un po' simile. Come ti dicevo prima, forse all'estero c'è un po' più di attenzione, tanto che non gli arrivano molti musicisti, quindi quando vai sai sicuro che, insomma, che ti ascoltano, così. E sì, un po' il discorso di prima, come dicevi tu, insomma, il fatto del mistero nei posti, questi posti che per noi sono magari un po' più misteriosi, noi siamo misteriosi per loro, quindi ti ascoltano un po' di più.
Bello, mi piace questa. Ma quando sei stato negli Stati Uniti, e qui veramente chiudo, ti hanno mai tirato le bottiglie in testa come vedi nei film country americani, tipo di quelle mega bottigliate che c'è la rete di protezione per proteggere chi suona?
No, guarda,
ah, meno male, cioè,
questa mi manca. No,
perché eri pure contento magari se ti capitava. No, dai,
oddio, una bottiglia in testa, insomma, no. direi di no, ma non mi è mai capitata, fortunatamente, insomma, spero non mi capiti, perché, insomma, poi
no, ma suoni bene o suoni sport, male, in quei film te li tirano a prescindere, quindi...
Ma quelli sono più roba dei film di Bud Spencer. Negli Stati Uniti non ti tirano una bottiglia, sparano direttamente.
Direttamente, passano da 0 a 100 in 2 secondi.
Allora, grazie mille ancora a Gypsy Rufina.
Grazie
per essere,
a voi,
grazie
per essere mille stato per con il noi. Tempo, soprattutto post concerto.
Infatti,
adesso recupererò andando a bere.
Grandissimo. Ti ringraziamo veramente, perché capiamo che non è facile, dopo esserti fatto un viaggio lunghissimo, avere suonato, recuperare la strumentazione, venire qui a fare l'intervista, veramente uno sforzo encomiabile, quindi grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere e alla prossima.
Non mancheremo.
Ciao a tutti gli ascoltatori.
Volevamo dire, prima di chiudere, semplicemente che questa Indica Nuove Narrazioni Sonore. Noi andiamo in onda ogni giovedì, ore 18, e in replica poi la domenica. Se vuoi, condividici anche sul tuo profilo, su tutti i tuoi social, così anche tutti i tuoi fan sanno che esistiamo anche noi.
Autopromozione, marketing indotto, quindi esatto. Alla buona.
Esatto.
Sui piedi.
E quindi, niente, ascoltateci e soprattutto ascoltate Gypsy Rufina, che è un grande.
Grazie, ragazzi.
Giovani, alla prossima puntata di Indica. Io sono Teo.
E io sono Salvo.
Con Gypsy. Alla prossima puntata di Indica.
Ciao, ragazzi. Nuove narrazioni sonore sempre qui su Sherwood. Ciao. Silent lifetime.
Indica
nuove
narrazioni
sonore.
Credo che c'è un buco grosso dentro, ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.